Radio Emilia Romagna.
A note spiegate.
Guida all'ascolto con Bernardo Lo Sterzo e Diego Tripponi.
Otello di Giuseppe Verdi al Teatro Comunale di Bologna.
Buongiorno a tutti, queste a note spiegate, io sono Diego Tripodi.
Ed io sono Bernardo Lo Sterzo. Abbiamo appena ascoltato uno dei cori più devastanti di tutta la produzione verdiana. Si parla del coro iniziale dell'Otello, non tutto chiaramente, perché mi hanno detto che l'avete già sentito in altre puntate, vero?
Abbiamo fatto una delle nostre prime puntate sulle tempeste in musica, aveva anche un ascolto dal coro iniziale dell'Otello.
E cosa succede in questo coro? È una cosa strabiliante, è il popolo di Cipro che guarda il mare in tempesta, vede la nave che porta il suo duce, Otello, e la vede in difficoltà, perché è questa nave che sta rischia di distruggersi, di scontrarsi contro gli scogli, di andare a picco, e invece alla fine si salva. E questo enorme accordo, questa apertura, questo coro che dice è salvo, ed è una frase stupenda, perché noi vediamo nelle facce, nella voce di chi canta, vediamo la scena che sta succedendo lontana da loro.
Ma questa scena esiste in Shakespeare, però io non ricordo che l'Otello di Shakespeare cominci con la tempesta.
Infatti non comincia così. Verdi e Boito hanno decisamente in maniera geniale pensato di tagliare tutto il primo atto per riprendere tutta la parte importante della storia, ovvero l'amore fra Otello e Desdemona, reinserirla in vari punti all'interno dell'atto.
In ogni caso vari momenti del primo atto shakespeariano salienti, come che ovviamente vede la presentazione dei personaggi, vengono poi recuperati a momento debito durante gli altri atti verdiani.
Esattamente, ma ti sei reso conto che questo inizio è similissimo a un altro inizio di una grande opera italiana, Il Pirata di Bellini?
È molto facile magari che Verdi si sia lasciato suggestionare anche dalla conoscenza del Pirata di Bellini, che fra l'altro era un'opera che lui amava o comunque conosceva molto. Quindi certamente però intorno a quest'opera, diciamo da subito, c'è una grande aspettativa quando nasce, perché diciamo una cosa, Verdi non scriveva opere da ben 16 anni, usciva da un silenzio lunghissimo, è un uomo ultra settantenne e molti dubitano che abbia ancora qualcosa a dire. C'è quindi una grande aspettativa la sera del 5 febbraio del 1887, quando Otello debutta alla Scala di Milano, e vedremo come in effetti Verdi darà pane per i denti del pubblico dell'epoca.
Ma ascoltiamo allora questo duetto in cui Otello confessa e spiega tutto l'amore per Desdemona, se lo spiegano l'un l'altro, che è un duetto che appunto prende materiale da quello che doveva essere il primo atto dell'opera shakespeariana.
La gioia m'inonda si fieramente, pensante mi giaccio. Un bacio
Se oggi vi parliamo di Otello è perché potrete assistere alla rappresentazione di quest'opera dal 24 al 30 giugno presso il Teatro Comunale di Bologna sotto la direzione di Asher Fish con, fra gli altri, Gregory Kunde come Otello e Mariangela Sicilia come Desdemona.
Ma questo duetto, Diego, in che modo viene concluso? È stupendo, i due si baciano, questo duetto si conclude e questi flauti, quest'arpa che dissolvono il tessuto musicale in questi trilli, in questi pizzicati che si allontanano. Uno sbrilluccichio, uno sbaluginio, una cosa stupenda.
Ma torniamo al rapporto della coppia Verdi-Boito con l'originale shakespeariano. Abbiamo infatti visto che hanno operato dei cambiamenti inevitabilmente per assecondare la forma drammaturgica e le necessità operistiche, però in verità bisogna anche dire che non hanno avuto un atteggiamento iconoclasta, anzi spesso sono molto preoccupati di riprendere la sensibilità, l'atmosfera, addirittura le caratteristiche dei personaggi originali.
E questa era comunque una novità, perché se pensiamo all'Otello di Rossini, che deriva da una traduzione francese, il libretto di partenza era completamente uno stravolgimento rispetto all'originale di Shakespeare.
Ma erano cambiati i tempi, quindi anche la sensibilità per la veridicità letteraria, eccetera. Ad esempio, nel terzo atto trova sfogo per la prima volta in maniera importante il personaggio di Iago, che è colui che tutto muove e trama all'interno dell'opera, ed è veramente un personaggio che è la malvagità fine a se stessa. In questa sorta di credo laico, ma direi addirittura...
quasi blasfemo più che laico.
Esatto. Lui tira fuori una essenza demoniaca e della cattiveria, della malvagità fine a se stessa, che porta alla distruzione dei personaggi, pur in realtà essendo una figura estremamente umana.
Sì, e in questo secondo me è interessante leggere le parole di Verdi. Verdi scrive a Morelli, un suo amico pittore napoletano, e gli dice queste cose su Iago: ma se io fossi attore ed avessi a rappresentare Iago, io vorrei avere una figura piuttosto magra e lunga, labbra sottili, occhi piccoli vicino al naso come le scimmie, la fronte alta che scappa dietro, la testa sviluppata di dietro, il fare distratto, nonchalant, differente a tutto, frizzante, dicendo il bene e il male quasi con leggerezza. Insomma, una figura come questa può inghinar tutti, e fino a un certo punto anche sua moglie.
Ma allora, cerchiamo di vederlo all'opera, Iago, nella sua opera di persuasione e di inquinamento della situazione. Da un lato cerca di mettere al riparo e in guardia Otello in maniera falsa dal sentimento della gelosia, che è un'idra fosca e livida, ma proprio facendo così in realtà gli sta instillando il germe, il tarlo proprio di questo sentimento.
Dunque senza veleno ti esprimi senza pagi. Esca fuori dalla gola il tuo terribile pensiero, con la più via per ora. Sangue tenesti in mano tutta l'anima mia, non sapreste? Temete, signor, la gelosia. È un'idra fosca. Vigilate.
Quando l'opera fu rappresentata, il pubblico si divise chiaramente in due grandi fazioni, chi l'ha amata e chi l'ha odiata. Chi l'ha amata, paradossalmente, era chi fino a quel punto aveva odiato Verdi. E perché pareva che Verdi avesse mosso un passo verso Wagner, ma in realtà non aveva mosso nessun passo verso Wagner, ma così sembrava l'intelligenza. Ma gli altri invece erano i grandi nostalgici della cabaletta, delle forme chiuse, del recitativo e di tutto quello che
della
è la storia del
mondo. Esattamente. In verità dici giusto, non è che Verdi si sia avvicinato chissà quanto a Wagner, è solo semplicemente che siamo alla fine di una stagione creativa immensa, di una lunga carriera e di un autore che ha sempre tenuto ad approfondire la sua arte, e dunque è una nuova stagione.
È una nuova stagione anche per il trattamento dell'orchestra, abbiamo detto prima, Mila ne parla molto spesso, di questo espressionismo esagerato di quest'opera. L'espressionismo che significa? Cioè l'orchestra, il suono, è usato per il suono in sé, cioè la violenza potente e immanente dentro tutta questa scrittura viene rappresentata e viene messa in scena con queste tinte fortissime di suono. L'abbiamo visto nella scena iniziale della Tempesta, l'abbiamo visto con Iago, l'abbiamo visto con la gelosia esplosiva di Otello.
È quasi il suono per il suono, che arriva quasi al rumore, giustamente ha fatto parlare di un antelitteram dell'espressionismo,
sì,
come sarà poi dopo.
La strada tracciata poi ci porta fino a Berg, ci porta a Debussy, ci porta a tutto
non
questo.
Non solo,
mondo.
Ma c'è anche proprio uno psicologismo emancipato, quindi tu dici l'orchestra, ma anche questo espressionismo, maggior ragione, e soprattutto nel trattamento vocale. E allora proviamo a sentire il prossimo ascolto. Si parla a distanza col duetto che abbiamo ascoltato prima, ma in una situazione che è logorata rispetto a quella di prima, perché Otello è ormai certo della colpevolezza di Desdemona, e allora in scena contro di lei un vero alterco violentissimo, ed eccoci qui all'idea di espressionismo, dove questo personaggio di Desdemona invece è assolutamente innocente, e noi sentiamo tutto questo in musica trasmesso con la dolcezza di un patetismo eroico da parte di Desdemona, che viene contrastata invece dal montare in orchestra e chiaramente nella linea vocale di Otello della gelosia e dell'ira funesta.
Sorti scorge il tuo demone, un angelo ti crede e non t'afferma. Desdemona, indietro, indietro, indietro!
Tu pur piante e gemendo freni del cor lo schianto.
Non è mai troppo tardi per fare un attimo un punto di chiarezza, anche se siamo un po' in là con la trasmissione, però ecco, cerchiamo di dare due o tre linee a questa trama di Otello, che non è detto poi in realtà che tutti debbano conoscere nonostante la fama. Nell'entourage di Otello, Iago, che è un suo sottoposto, è estremamente offeso con questo governatore di Cipro, il Moro, eccezionale, valorosissimo generale dell'armata di Venezia. Perché? Perché Otello ha promosso capitano Cassio al suo posto, e allora con tutta la sua cattiveria si adopera per distruggere Otello, che che ha un punto debole eccezionale, la gelosia. Otello infatti è una sorta di gigante dai piedi d'argilla e puntando su questa sua debolezza Iago spingerà Otello alla completa distruzione, all'annichilimento tramite l'omicidio, inducendolo all'omicidio di Desdemona.
Ma parliamo degli stili vocali di quest'opera. Verdi
molto
li
volentieri.
Passa tutti, diciamo, in
molto
un certo
vari,
senso.
Sì.
Sono vari. La cosa incredibile da notare è che lui, anche forse, questo lo penso io, nel tentativo di non allontanarsi troppo dal dramma di Shakespeare, si basa poi soprattutto e principalmente su questa specie di declamato melodico, che è una sorta di parlato intonato, è una via di mezzo ed è veramente una forma ibrida che è fondamentale, secondo me, nelle situazioni in cui Iago è protagonista. Iago canta, Iago parla, Iago fa tutto, però nel declamato melodico è il modo in cui lui si esprime maggiormente la sua personalità, che è quella di uomo, e quindi in quanto uomo parla e in quanto uomo ordisce questa trama di intrigo.
Per contrasto, questo emblema della cattiveria invece è smentito dalla esistenza di una cantabilità pura, che di solito è affidata al personaggio di
puro in assoluto,
che è Desdemona, il delitto degli innocenti, esatto. Veramente la carneficina degli innocenti. E ad esempio nel quarto atto, adesso ascolteremo il brano celeberrimo La canzone del salice. Davvero bellissima sia musicalmente che teatralmente la conclusione di questa canzone del salice, che è un po' nel racconto di Desdemona come un'antica ballata. E la frase che noi abbiamo scelto, che poi fra l'altro con un gusto quasi verista viene interrotta da una folata di vento,
sì, da un soffio, da un rumore che si spaventa,
che la spaventa, è quasi una profezia autoavverante, perché dice: lui era nato per la gloria e io ero nata per amarlo e per la morte.
È incredibile però come i personaggi incontrano sempre il loro destino in quest'opera. Il destino sia di Iago, che ha il destino del suo demone che dentro lo spinge, il destino della gloria di Otello, il destino dell'amore e della morte di Desdemona. È come se questi personaggi fossero incatenati al loro destino, una sorta di fatalismo inevitabile.
Questo fatalismo d'altronde dà un tocco quasi di decadentismo anche all'intera opera, molti ce l'hanno visto, e in effetti era anche un fenomeno, una sensibilità artistica e letteraria che in quegli anni stava prendendo piede. Quindi noi vi invitiamo a ascoltare e vedere Otello al Teatro Comunale di Bologna dal 24 al 30 di giugno. In realtà noi abbiamo ascoltato un'esecuzione con Kaufman e Pappano. Ora ci lasciamo con la parte estrema, il finale finalissimo del quarto atto, dove Otello si è dato la morte dopo aver appreso la realtà delle cose, che Iago
il tranello di Iago,
ed ecco riapparire Magia delle magie, il tema, forse eccolo qui, un leitmotiv,
esatto,
un tema ricorrente,
il tema
del bacio. E con questo noi vi salutiamo, queste erano Note Spiegate, io sono Diego Tripodi.
Ed io sono Bernardo Lo Sterzo.
Sposa, ti baciai.